Bene, questa sera, per la grazia del Signore, confidando nella guida dello Spirito Santo, come abbiamo cantato, io ho pregato che ogni altra voce si tacesse nel mio cuore e nei nostri cuori, affinché potesse parlare il Signore, perché io non so parlare, e nemmeno voi. Nessuno sa parlare delle cose di Dio, ma Dio sa farlo e sa bene come parlare. E sono anche agevolato questa sera da un discreto mal di testa che mi agevola a lasciare spazio al Signore, perché la sua potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi quando noi siamo deboli è proprio il momento dove il Signore ha spazio nella nostra vita, trova quello spazio che Lui vuole nella nostra vita. Bene, se Dio vuole questa sera terminiamo la nostra meditazione di questi mesi, certamente pellicolare, sull'Epistola agli Efesini, e dal titolo Rivestire la completa armatura di Dio, questa è l'ultima parte, poiché abbiamo, se Dio vorrà, termineremo, quindi la quarta ed ultima parte. Leggiamo insieme, per l'ultima volta, almeno per questo tempo, Efesini capitolo 6, dal versetto 10 fino al termine, versetto 24. Efesini capitolo 6, dal versetto 10 fino al versetto 24. Del rimanente, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua possanza. Rivestitevi della completa armatura di Dio, onde possiate star saldi contro le insidie del diavolo. Poiché il combattimento nostro non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e dopo aver compiuto tutto il dovere vostro restare in piedi. State dunque saldi, avendo presa la verità a cintura dei fianchi, essendovi rivestiti della corazza della giustizia e calzati i piedi della prontezza che dà l'Evangelo della pace, prendendo oltre a tutto ciò lo scudo della fede, col quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Orando in ogni tempo per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi, ed anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il mistero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io lo annunzi francamente come conviene che io ne parli. Ora, a ciò che anche voi sappiate lo stato mio e quello che io faccio, Tichico, il caro fratello e fedel ministro del Signore, vi farà sapere tutto. Ve l'ho mandato apposta affinché abbiate conoscenza dello stato nostro e dei consoli i vostri cuori. Pace ai fratelli e amore con fede da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La grazia sia con tutti quelli che amano il Signore nostro Gesù Cristo con purità incorrotta. Amen. Allora, l'altra volta siamo arrivati al versetto 16, dove abbiamo parlato dello scudo della fede. Allora, sin qui abbiamo visto alcuni degli elementi dell'armatura di Dio. Abbiamo visto, se vi ricordate, la cintura della verità, che rappresenta, vi ricordate, i vostri fianchi siano cinti di questa cintura della verità, che rappresenta la liberazione di tutti, di ciò che ostacola il nostro cammino. Poi, se vi ricordate, abbiamo visto spogliarsi di tutto ciò che ci è di inciampo, perché la cintura stringe la nostra veste, cinge i nostri fianchi, tutto ciò che c'è di inciampo, attraverso la verità di Dio. E Gesù dice: io sono la verità, per poter camminare. Abbiamo visto la corazza della giustizia, corazza della giustizia che Dio ci imputa in Cristo Gesù, ma anche giustizia secondo Romani 6,23, che dice che noi abbiamo prestate le vostre membra, dice, come armi come strumenti, ma la parola è armi, è lo stesso che viene tradotto come armi altrove nel greco, di giustizia, e non come strumenti di iniquità, ma come strumenti di giustizia. Quindi ci sono due aspetti di questa corazza della giustizia. I piedi della prontezza, che dà l'Evangelo della pace. Di quale pace? Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Quindi la prontezza della pace che Dio mette nei nostri cuori per l'Evangelo, per essere zelanti nell'Evangelo, lo zelo dell'Evangelo. E in ultimo lo scudo della fede, che ci protegge dai dardi del diavolo, dardi infuocati, che sono dardi mirati, che mirano la nostra vita affinché noi non crediamo, per renderci increduli. Increduli di che cosa? Increduli di un fatto. Credo che sia la più grande incredulità che noi possiamo avere nella nostra vita. E qual è? Che Dio ci ama. Se noi perdiamo quella fede nell'amore di Dio, perdiamo tutto. E il diavolo, sin dall'inizio, sin dalla tentazione primiera, ha voluto innescare quel dubbio nel cuore dell'uomo. Ma veramente Dio ha detto? Ma sai che Dio, tu non sai che quando mangerai tu sarai come Dio. Dio te l'ha tenuto nascosto, ma io te lo rivelo. E questo è ciò che fa il diavolo nella nostra vita. Infatti l'Apostolo Giovanni dirà: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e gli abbiamo creduto. Questi sono due, è importantissimo. Il diavolo col suo dardo, il dardo infuocato, mira proprio, cerca di minare questa certezza che Dio ci ama. È la freccia del dubbio, la freccia dell'incredulità. Allora andiamo avanti, vedendo gli ultimi 2-3, perché anche la preghiera fa parte in qualche modo, a parer mio, per quello che il Signore ha rivelato al mio cuore, di questa armatura che ci permette di stare in piedi, lo vedremo dopo. Il versetto 17, la parola di Dio dice: prendete anche l'elmo della salvezza. Allora l'elmo è una protezione specifica per una parte molto importante del nostro corpo, il capo. Allora riflettevo davanti alla parola di Dio che se un dardo infuocato può causare un danno ingente alla nostra persona, in caso estremo anche la morte nella battaglia, sto parlando della battaglia, un colpo ben assestato al capo è quasi certamente mortale. Perciò questo che cosa ci dice se noi prendiamo questo elemento della scrittura? L'elmo, lo Spirito Santo lo associa alla salvezza. Prendete l'elmo della salvezza. Questo è molto importante. Mi ha dato di intendere il Signore, meditando su questo passaggio, che questo è importante, poiché l'elmo difende come la corazza, quando abbiamo visto la corazza, lo scudo e la corazza della giustizia, lo scudo della fede, dipende una parte molto importante del nostro corpo. Quindi questo binomio lo troviamo già in altri passaggi della salvezza, questo elmo e questa corazza la troviamo già anche nell'Antico Testamento, nel passaggio di Isaia che noi leggiamo per brevità, se no non lo facciamo in tempo, al capitolo 59, se voi leggerete il capitolo 59 versetto 17 troverete già nell'Antico Testamento questa associazione, questo binomio, e secondo me l'Apostolo Paolo probabilmente vedendo questo si pensava anche alle scritture veterotestamentarie, vedendo proprio come già il Signore aveva associato per lo Spirito Santo nel passaggio profetico questo binomio, corazza ed elmo. Ma l'Apostolo Paolo, ed è quello che vorrei leggere con voi invece questa sera perché è importante, richiama in un altro passaggio della parola di Dio più o meno queste cose che ci dice anche nel libro degli Efesini, ed è in Prima Tessalonicesi il capitolo 5. In Prima Tessalonicesi capitolo 5, al versetto 8, la parola di Dio dice: ma noi che siamo del giorno siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede, e qui non parla di corazza di giustizia, ma parla della corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo, guardate cosa dice qua, la speranza della salvezza, poiché Dio non ci ha destinati ad ira, ma ad ottenere salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo. Allora, al di là della sobrietà, che è un punto importante, ma non c'è tempo per vedere tutto questo in dettaglio, noi che siamo sobri, coloro che sono sobri prendono la corazza, non coloro che sono ubriachi. Faccio solo questa parentesi, la sobrietà è importante. Nessuno si azzarderebbe ad andare, qualcuno potrebbe anche azzardarsi, ad andare in battaglia ubriaco, però sarebbe probabilmente una sconfitta quasi certa. Coloro che sono sobri prendono, noi che siamo sobri, prendiamo l'elmo della speranza della salvezza e la corazza. Allora, perché la salvezza è il destino dei figli di Dio. Perché il Signore non ci ha destinati ad ira, dice la parola in questo passaggio, ma ci ha destinati a salvezza, alla salvezza. Allora, fermiamoci un attimo, perché qua c'è un punto importante. Prendete l'elmo della speranza della salvezza. Speranza della salvezza. Allora possiamo chiederci, e ce lo chiediamo di fatto, che cos'è la speranza? La speranza, che cos'è la speranza? La speranza nella parola di Dio, che cos'è? Allora, vi dico quello che non è e poi vi dico quello che è. A Modena, almeno per quello che ho sentito, io non sono modenese, però si usa dire, almeno dalle mie parti c'è lievemente diversamente, i modenesi mi possono correggere, speram. Giusto? Quella non è la speranza biblica. Non lo è di fatto. Perché? Perché quello speram vuol dire, asper si dice dalle mie parti, sarebbe, ma con una certa probabilità potrebbe anche essere. La probabilità normalmente dello speram, per quello che è il mio background di dialetto, cioè la mia esperienza dialettale, è tendenzialmente una probabilità piuttosto bassa. Cioè sì, potrebbe verificarsi, ma con bassa probabilità, speriamo. O perlomeno non lo so questo, quanto potrebbe essere probabile questo evento. Ecco, la speranza della parola di Dio non è questa. Se noi andiamo a vedere, e non lo facciamo, ma se noi andiamo a vedere, vedremo altre cose, il termine con cui viene utilizzato per speranza dà un altro tipo di significato, che è questo: gioiosa e confidente aspettazione o attesa. Gioiosa e confidente. Quindi capite che la confidenza è qualcosa con una probabilità piuttosto alta, tendente a 1 per chi piace la matematica, direi 1 nella parola di Dio, e non lo speramo. È qualcosa di completamente diverso. Gioiosa e confidente aspettazione della salvezza. E cosa contrasta? Badate bene perché è importante. La gioia e la confidenza. Allora, la gioia si oppone alla tristezza. Una persona triste non è gioiosa. La confidenza si oppone alla sfiducia, all'incredulità, al dubbio e all'incertezza. Dubbio, incredulità, sfiducia, incertezza si oppongono alla confidenza. Quindi la speranza biblica è una gioiosa e confidente aspettazione o attesa. Il diavolo non può privarci della salvezza, non lo può fare. Perché la salvezza è un dono di Dio. Ciò non viene da voi, è un dono di Dio. È per grazia, mediante la fede. Il diavolo non può privarci della salvezza, ma può privarci della gioia della salvezza. Quello sì. E come lo fa? Lo fa in questo modo, o meglio siamo noi che lo facciamo assecondandolo, permanendo in una condizione di peccato che ci tiene lontani dalla comunione con Dio. Permanendo in una condizione di peccato, lo vedremo nella scrittura, ora lo sto solo preannunciando, ma leggeremo queste cose nella scrittura, lo vedremo nella vita di un uomo, questo uomo si chiama Davide, quindi leggeremo nella parola, il diavolo fa sì, vuole metterci in una condizione di peccato affinché noi non siamo privati della salvezza, ma siamo privati della gioia della salvezza. E un credente che cammina senza la gioia della salvezza è un cammino estremamente triste, molto triste, doloroso. Pensate a una vita, un credente che, se fosse possibile, che possa camminare contristando del continuo lo Spirito Santo. È un dolore continuativo. Gioiosa e confidenza attesa. Ma noi, il diavolo non può toglierci la salvezza, ma può toglierci la gioia della salvezza. Vediamolo nella scrittura. Davide era un uomo grandemente usato da Dio. È stato un uomo grandemente usato da Dio, e penso che tutti conveniamo nella scrittura. Ma cadde, come tutti sappiamo, in un peccato, in due in realtà, però fanno parte dello stesso pacchetto. L'omicidio, poiché Davide ha ucciso Uria, il marito di Batseba, e adulterio, accaduto in questo peccato. E quando Nathan, in 2 Samuele al capitolo 12, va da Davide e gli rivela il suo peccato, Davide scrive, a parer mio, una delle più belle confessioni di peccato della parola di Dio. Leggiamola questa confessione di peccato, mettiamoci gli occhi insieme, poiché vediamo che cosa vuol dire un uomo che perde la gioia della salvezza. Salmo 51. Il contesto, come vi ho detto, è in seguito alla rivelazione di Nathan, il profeta, al peccato di Davide. Quell'episodio dell'agnellina che si giaceva nel seno, vi ricordate? Davide era pronto ad accusare quell'uomo fin tanto che Nathan non gli ha detto: ma tu sei quell'uomo. E quando il Signore ci dice: ma guarda quanti peccati, ma quel uomo lì è un peccatore, quel fratello è un peccatore, tu sei quell'uomo, tu sei quel peccatore. Le cose cambiano, non avremo più tempo di giudicare gli altri, perché finalmente la parola di Dio giudicherà noi stessi e potremo confessare a Dio quel peccato. Abbiamo troppo tempo per giudicare gli altri quando non permettiamo a Dio di giudicare noi stessi. Ricordiamoci questo come cartina al tornasole. Quando abbiamo tempo per giudicare gli altri, vuol dire che non abbiamo speso il tempo per giudicare noi stessi per mezzo della parola di Dio. E questo è un fatto. Nella vita di Davide, ce lo dice la parola. Aveva finito quando Nathan gli aveva detto: tu sei quell'uomo. Ha finito. Quell'uomo deve essere messo a morte. Tu sei quell'uomo. Ah. Ma vediamolo questo salmo. Salmo 51, versetto direi 7. Sì, possiamo leggere il versetto 7. Purificami con l'issopo. Guardate, una confessione di peccato. Una delle più belle, a parer mio. Purificami con l'issopo e sarò netto, lavami e sarò più bianco che neve. Guardate cosa succede, cosa c'era nel cuore di Davide. Fammi udire gioia ed allegrezza, confessione di peccato, fammi udire gioia ed allegrezza. Ci stiamo arrivando alla gioia della salvezza, alla gioiosa e confidente aspettazione della salvezza di Dio. Fa che le ossa che tu hai tritate festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati, cancella tutte le mie iniquità. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Non rigettarmi dalla tua presenza e non togliermi lo spirito tuo santo. Rendimi la gioia della tua salvezza. Rendimi la gioia della tua salvezza. E fai che uno spirito volenteroso mi sostenga. È evidente come la gioia sia legata alla salvezza. E se il diavolo non può toglierci la salvezza, lo ripeto, per mezzo del peccato, come era intervenuto nella vita di Davide, può toglierci la gioia. Può togliere la gioia dalla nostra vita. Normalmente, siccome l'allegrezza è un frutto dello Spirito, fa parte del frutto dello Spirito, normalmente, quando non abbiamo gioia, allegrezza, c'è peccato. C'è peccato. E questa relazione tra la gioia e la salvezza è estremamente importante. La gioia che la carne in Davide aveva soppresso a cagione del peccato. E questo è durato per un tempo. Nathan non è andato il giorno dopo da Davide, perché il bambinetto era già nato. E quindi è durato un po' questo tempo. Rendimi la gioia della tua salvezza. E mi piace molto questo passaggio e questo termine rendimi, perché ho cercato in altre traduzioni, in particolare nella traduzione inglese. Mi piace molto perché viene reso con un altro termine che è più che rendimi, è ripristina. O anche in termine medico, risana, per quello che riguarda il contesto della salute. Quindi qui la parola sta dicendo, o meglio, ristabilisci. Cioè, rendi nuovamente stabile la gioia della tua salvezza. Ristabilisci vuol dire rendi stabile nuovamente la gioia della tua salvezza. È bellissimo se ci pensate. Il Signore è colui che risana la nostra gioia, che rende stabile la nostra gioia. In che cosa? Nella sua salvezza. E capite bene che questo verso va proprio nella direzione di quello che dicevamo prima. Solo chi è certo può essere stabile, perché se è uno speram in bassa probabilità, come possiamo noi essere stabili in questa gioia? Ma perché la speranza biblica non ha a che fare con la speranza, l'accezione che il mondo gli ha dato. Ed è meraviglioso, rendi sana, rendi nuovamente stabile la gioia, risana la gioia della salvezza. Abbiamo bisogno di questa solida speranza per camminare nella gioia. La solida speranza della salvezza di Dio. E mi piaceva pensare, mentre riflettevo su queste cose, un passaggio che mi piace molto in Ebrei al capitolo 6, versetto 17, perché questa salvezza è la nostra ancora. Non so se vi ricordate il passaggio di Ebrei capitolo 6, 17 a 20, che a me piace molto personalmente, mi sono innamorato di questo passaggio diversi anni fa, quando dice: noi abbiamo gettato come un'ancora, l'ancora di questa salvezza, al di là della cortina, dove Gesù è entrato come precursore, quale sommo sacerdote. E noi ci siamo ancorati, abbiamo afferrato saldamente questa speranza, dice la parola di Dio. E noi dobbiamo afferrare saldamente questa speranza, secondo la parola. Ce lo metti, Umberto? Grazie. Dobbiamo saldamente afferrare questa speranza. Bellissimo questo passaggio. Abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci era posta dinanzi, come un'ancora dell'anima. Come l'ancora dell'anima. Capite quanto è importante? È capitato a tutti e noi, in qualche tempo, in qualche momento, di perdere la gioia. Ma questa certezza, questa speranza, riposa nelle mani di Dio. Perché se voi leggete quel passaggio e lo leggete con attenzione, Dio intervenne con un giuramento, dice la parola. Perché un uomo giura per qualcuno maggiore di lui, per attestare che la sua parola è reale, Ma non potendo Dio giurare per nessuno maggiore di lui, intervenne come un giuramento, dice. E questo giuramento è l'ancora della nostra salvezza. Ma se noi non siamo ancorati, se non ci siamo abbracciati a quest'ancora meravigliosa che è penetrata al di là della cortina, dove Cristo è entrato quale sommo sacerdote, una volta per sempre, cos'altro ci darà la gioia? Che cosa altro ci potrà dare la gioia? Niente. E questo è un primo aspetto. Questo cercate, abbiamo cercato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza, questa certezza. E questo è un primo aspetto. Quindi il fatto di afferrare quello che Dio ci ha già provveduto. Ma c'è un altro aspetto importante in questa speranza. E qual è? Qui si parla di un momento in qualche modo avvenuto nella nostra vita, al quale noi ci ancoriamo, ma c'è un altro aspetto della parola di Dio riguardo alla speranza della salvezza, è un aspetto contingente, cioè rispetto a quello che stiamo vivendo in un momento, in questo momento. Sono in un problema? C'è un'altra speranza della salvezza. E qual è? Che Dio me ne tirerà fuori. E Davide ha sperimentato molte volte questo, perché di sfide nella sua vita ne ha avute tante. Se c'è una speranza che riguarda un evento accaduto nella nostra vita al quale ci siamo abbracciati, c'è anche una speranza, una confidenza che Dio ci tirerà fuori in quel momento dai nostri guai e dai nostri problemi. Confidente aspettazione, gioiosa e confidente aspettazione. E ho ripreso il salmo che abbiamo letto martedì, il salmo 62, perché riguardo a questo ci sono due o tre versetti importanti riguardo alla speranza della salvezza, del quale parla l'apostolo Paolo in Prima Tessalonicesi 5:8 e in Efesini 6:17. Cosa dice Davide nel Salmo 62? Versetti 1 e 2 dice: l'anima mia si acquieta in Dio solo, da Lui viene la mia salvezza. Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio ricetto, cioè il mio riparo, il mio rifugio. Io non sarò smosso. Versetto 5: anima mia, acquietati in Dio solo, poiché da Lui viene la mia speranza. Ancora, Egli solo è la mia rocca e la mia salvezza. Guardate Ebrei, c'è lo stesso identico concetto, è lo stesso versetto. Parla di ancora, parla di speranza, parla di rifugio, di ricetto. Lo stesso identico passaggio di Ebrei, che parla di speranza, parla di un'ancora e parla di rifugio. Abbiamo trovato il nostro rifugio nell'afferrare saldamente la speranza. E questo non vale solo per il passato, ma vale anche per il presente. Ci sono due aspetti di questa speranza della salvezza. Un aspetto legato al passato e un aspetto legato all'oggi. E Davide aveva sperimentato, Salmo 62 è un esempio, ne potrete trovare tanti altri, questo anche nella sua vita di tutti i giorni. E questo la parola di Dio ci dice chiaramente che dobbiamo sperimentarlo anche noi. Avere questa fiducia, questa confidenza, questa gioia che Dio ci tira fuori dai guai. Ci tira fuori come vuole Lui, dai guai. Oggi sono dei guai che imperversano la nostra vita e Lui ci toglie dai guai nella maniera che Lui vuole. E la parola del Signore dice: sta in silenzio davanti a Dio e aspettalo. Sta in silenzio, nella gioia e nella fiducia davanti a Dio e aspettalo, perché Lui ti tirerà fuori dai guai, come fa normalmente. Però lo fa come vuole Lui. A volte si tira fuori da un guai e ci dice: ma mi hai messo la padella nella brace. Non è così. Il Signore ci ha tirato fuori da quel guaio e ci ha messo nella situazione che Lui vuole, tirandoci fuori da quel guaio. Ed è meraviglioso. Davide aveva compreso e lo voleva dire anche a se stesso. Vedremo più avanti, quando parleremo della parola di Dio, che la salvezza era in Dio solo. Vi dico solo questo, perché ne parlavamo prima con il fratello. Qui c'è proprio il combattimento che c'era in Davide tra la carne e lo spirito. Perché Davide, lo spirito gli diceva, la salvezza è in Dio solo. E al versetto 5 lui ha dovuto fare una testimonianza alla sua anima. E vedremo dopo, quando parleremo della spada dello spirito, che è la parola di Dio, quanto questo è importante. Ha dovuto dare una testimonianza alla sua anima. Acquietati in Dio solo. Anima, acquietati in Dio. Perché la salvezza è solo in Lui. Allora a volte lo spirito ci dà proprio questo comando. Ci dice, ci rivela che la salvezza è solo in Dio. Ma la nostra carne, il nostro aspetto più legato all'anima, sentimentale, a questa cosa non piace. E ci mantiene nell'ansia, che è il contrario della quiete. Allora dobbiamo dare un ordine alla nostra anima. Dobbiamo dare un ordine alla nostra carne. Dobbiamo far sì che la spada, come vedremo tra un po', si conficchi e separi le midolla dalle giunture, l'anima dallo spirito. Questa è carne e questo è spirito. Anima, acquietati in Dio solo. È fondamentale. Io l'ho fatto poco, però da questa sera ad oggi lo farò molto di più. Devo ordinare a me stesso di acquietarmi in Dio solo. Te lo ordino, secondo la parola di Dio, secondo lo Spirito Santo, secondo questa spada che è la parola di Dio. Prendo questa spada che mi separa e ti ordino di acquietarti in Dio. E questo succede perché la parola, dice il Signore, le mie parole sono spirito e vita. Allora noi, quando predichiamo la parola di Dio a noi stessi, anche per noi sono spirito e vita. Parola è anche per noi spirito e vita. Noi pensiamo che sia solo per gli altri quando andiamo a evangelizzare. No, no, la parola di Dio è spirito e vita anche per noi. E quando noi la predichiamo noi stessi, come ha fatto Davide qua, anima, acquietati in Dio. È un ordine. Ed è meraviglioso. Quindi speranza della salvezza, gioiosa e confidente attesa, aspettazione della salvezza. Riflettiamo bene a cosa ci fa perdere la gioia nella nostra vita. Per quello che dice la Scrittura, ciò che ci fa perdere la gioia, ce lo insegna Davide, ce lo insegna Paolo, ce lo insegnano altri passaggi, è il peccato. Quindi dobbiamo accostarci al Salmo 51 e magari anche confessare le stesse parole, predicarle all'anima nostra anche, e confessarle al Signore affinché il peccato se ne vada, ci purifichi dall'iniquità, ci lavi dai peccati, ci purifichi dall'iniquità, ci perdoni i peccati e noi possiamo tornare nella gioia e nella confidente attesa, nella speranza. Perché Paolo dice altrove, il contesto è lievemente diverso, però non penso di non forzare la parola di Dio, fa, e lo dice ai Tessalonicesi, sempre poco prima, nel capitolo precedente, al capitolo 4, nel contesto della rivelazione su quelli che dormono, su quelli che ci precedono, e sul rapimento della Chiesa, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, dice la parola di Dio. Quindi la tristezza, ancora una volta, è il contrario della speranza. E noi dobbiamo dircelo a noi stessi. Meglio saperle adesso, il fratello Sauro diceva sempre, meglio saperle adesso queste cose che saperle dopo. Meglio saperle adesso. Bene, prendete anche l'elmo della salvezza, proseguiamo, vi lascio da leggere in proposito perché è tardi, Romani 8, 24 e 25, sempre sull'elmo della salvezza, un altro passaggio molto importante. Però proseguiamo. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Allora ci sono diverse similitudini che il Signore Gesù usa e anche gli apostoli nella parola per quello che concerne la parola di Dio. Un esempio, in Luca capitolo 8, è il seme. Il seme, gli dice, la semente, è la parola di Dio. Qui, per non andare fuori dal contesto, mi sono limitato a prendere quest'altra rivelazione che la parola di Dio ci dà. Gesù è la parola di Dio, per dire. Mi sono limitato a prendere la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Allora, che cosa ci dice? Questo è l'unico, per quanto riesco a cogliere da questa rivelazione biblica, è l'unico elemento offensivo dell'armatura. Cioè, la spada è volta, o non è principalmente volta a difendersi, per quello c'è lo scudo, la spada è per sferrare un attacco, per colpire, per offendere in qualche modo. Quindi la spada è l'unico elemento che ci presenta la parola di Dio offensivo dell'armatura. E vedremo perché. C'è un punto importante che ci dice questo passaggio, se lo leggiamo con attenzione. Prendete la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che l'unico in grado di brandire la spada della parola di Dio, la spada, è lo Spirito. È lo Spirito Santo. Cioè l'unico che può prendere in mano e sferrare un attacco secondo la volontà di Dio è lo Spirito Santo. Se questa spada viene brandita dalla carne o non dallo Spirito, l'effetto non è benefico, ma è deleterio. E ne abbiamo molte testimonianze dal passato, quando la parola di Dio, lo stesso Satana, ha preso la parola di Dio e l'ha brandita in qualche modo, ma certamente non l'ha brandita con lo Spirito Santo, ma l'ha brandito con lo spirito di Satana, quindi con uno spirito di demonio. Questo è molto importante. Una manipolazione da parte della carne, della spada dello spirito, per cui mette me e tutti noi, ci mette almeno in uno stato di attenzione, di timore di Dio, quando apriamo la bocca per parlare, per fare uscire, almeno questo è il desiderio del nostro cuore, la parola di Dio. Perché se questa parola è brandita dallo Spirito, porta vita. Ma se non è brandita dallo Spirito, uccide. E questo è molto molto importante. Allora cerchiamo di andare a vedere in brevità cosa vuol dire, che come agisce la parola di Dio, come agisce nella scrittura questa spada brandita dallo Spirito Santo. Il primo passaggio che leggiamo, penso lo sappiate, è Ebrei capitolo 4 versetto 12. Ci mettiamo gli occhi sopra, anche se lo conosciamo, però parla della spada, quindi certamente questo è un passaggio in cui la parola viene a sua volta assimilata alla spada. Ebrei 4,12, poiché perché la parola di Dio è vivente ed efficace ed è affilata, più affilata di qualunque spada a due tagli. È affilata, è una spada. E penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Allora, qual è l'azione di questa spada? Prima azione: penetrare. E penetra, dice, è affilata, è tagliente, più di qualsiasi spada a due tagli. Prima azione della spada dello Spirito: penetrare. Penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la parola di Dio penetra nella profondità. Ciò che le nostre parole non fanno, non possono fare, lo fa la parola di Dio, quando è brandita dallo Spirito. Va nel profondo. Cioè noi siamo concentrati principalmente, e questo non vale solo, io lavoro in un ambito industriale, e spesso ci si concentra negli effetti.
di un problema.
Ma l'esperienza mi ha insegnato e ci insegna che se noi vogliamo, come si dice in termine tecnico, eradicare, un po' preso dall'inglese, le cause radici, bisogna che noi andiamo alla radice. Ecco che la parola di Dio ha proprio questo, penetra, cioè va nella profondità. E a che punto arriva profondamente nel nostro essere la parola del Signore? Alla divisione dell'anima e dello spirito. Cioè, la parola di Dio mette in luce ciò che è carne, cioè carnale nella nostra vita, e ciò che è spirituale, perché arriva nella divisione. Allora la parola di Dio ci mette, ci fa vedere chiaramente che cosa è carne nella nostra vita. E carne e sangue non possono eredare il regno di Dio. La visione di Dio è un po' diversa dalla nostra. Lui vuole togliere la nostra carne, cioè il nostro io, il nostro ego, lo vuole togliere di mezzo. Cioè, ti mostro che il tuo posto è la croce. Ti mostro che il tuo posto è la croce. Affinché lo spirito che io ti ho dato ti faccia camminare. E tu possa camminare per lo spirito per non adempiere i desideri della carne. Poiché lo spirito e la carne hanno desideri contrari, poiché sono opposti, dice la parola del Signore. E questo la parola di Dio lo fa nella nostra vita. L'apostolo Giacomo dice nella sua epistola che la parola è uno specchio anche. E se noi siamo uditori, non facitori della parola, è come un uomo che ha mirato la sua natural faccia e poi se ne va facendo le cose di prima. La parola di Dio ha la potenza per lo Spirito Santo, ecco perché prima dicevo, e torniamo a quello che dicevo prima, che noi dobbiamo predicare la parola di Dio per lo Spirito alla nostra vita, perché ha la potenza di arrivare nel profondo e di farci vedere chi realmente siamo, perché noi dobbiamo vedere, il Signore ci deve mostrare chi siamo realmente, perché se il Signore ce lo mostra gradualmente, perché questa è la santificazione progressiva che il Signore vuole portare nella nostra vita, affinché vedendo quello che noi siamo e confessando quello che noi siamo, abbiamo meno tempo per giudicare gli altri. Fratelli, chi ha molto tempo, ripeto, di giudicare gli altri, vuol dire che è da un bel po' di tempo che non permette alla parola di Dio, brandita dallo Spirito Santo, di giudicare se stesso. Chi è che diceva, non ricordo, mi piace molto quel fatto, che chi punta il dito contro qualcuno ne ha tre rivolti contro di lui. Lorenzo. Quindi, rapporto è 1-3. Tu! Uè, ce ne sono tre che dicono. Tu! Tu! Quindi, pensiamo quando, anche solo nel cuore, e io non sono scevro da questo peccato. Non ne sono privo. È questo che ve lo dico. Perché ne devo combattere con questo e confessare il peccato per essere purificato dall'iniquità anche. Pensiamo quando giudichiamo qualcuno in cuor nostro, che nel contempo stiamo giudicando tre volte, abbiamo tre dita che puntano verso di noi. È qualcosa di mnemonico che ci aiuta e magari ci protegge noi stessi dal peccato. E questo è importante, quindi penetra. Noi vorremmo, una cosa che mi veniva in mente ieri sera, mi faceva sorridere, era un po' un riso amaro. Noi vorremmo che la spada penetrasse gli altri con la spada. Invece il Signore ha un altro piano, prima di tutto, che quella spada penetri noi stessi. Quanto noi vogliamo che la spada penetri gli altri. Quanto poco invece vogliamo che la spada della parola di Dio penetri noi stessi. Era un riso amaro quello di ieri sera mentre meditavo queste cose. Quindi la parola ci separa e ci fa vedere che cosa è carne in noi, che cosa è spirito. A quel punto noi ci siamo nella condizione, in quel momento in cui la parola ci mette bene in risalto cos'è anima e spirito, di mettere in opera la nostra volontà. Come spesso ci ricorda il caro Giorgio. Qual è? Ora la parola mi ha fatto vedere chiaramente cosa è carne e cosa è spirito nella mia vita personale. Cioè, se faccio quella cosa cammino per la carne, se penso quella cosa cammino per lo spirito. In quel momento io sono nella condizione di poter dire: Signore, io voglio camminare per lo spirito. E cosa vuol dire io voglio camminare nello spirito? Perché io l'ho detto tante volte. Io voglio camminare nello spirito vuol dire che faccio il passo per camminare per lo spirito. Perché la parola in quel momento, ciò che non è chiaro a me, perché io sono carne e sangue, lo spirito me lo rende chiaro. E in quel momento la mia decisione è: Signore, come ha fatto Gesù, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. E qual è la tua volontà? Quella che ci rivela lo spirito. È meravigliosa la parola di Dio. È meravigliosa. Quindi, primo aspetto, separare. Il secondo aspetto, l'ho già anticipato e l'abbiamo già gustato. Qual è? Seconda azione. Penetra e giudica. La parola di Dio giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Cioè, giudica tutta la nostra parte sentimentale, emozionale, carnale. Giudica. Può dare un giudizio. Lo Spirito di Dio conosce ciò che è bene e ciò che è male. Noi con l'inganno gli abbiamo detto: conoscerete il bene e il male. Sì, l'abbiamo conosciuto. Abbiamo conosciuto quanto siamo malvagi. Abbiamo conosciuto, ci siamo uniti al male. Ma la parola di Dio sa, ci fa vedere cosa è bene per noi. Giudica, setaccia. Setaccia. E ci mostra chiaramente se stiamo vivendo per lo spirito o se stiamo camminando adempiendo i desideri della carne. Ecco lo specchio. Quando noi ci mettiamo davanti alla parola e la parola è uno specchio, è vero o no che la parola ci fa vedere chi siamo realmente? È vero? Sì, è vero. È un'occasione benedetta. È meraviglioso. Quindi in prima istanza la parola di Dio agisce su di noi. Quando viene predicata la parola di Dio, quando noi leggiamo la parola di Dio e la predichiamo alla nostra vita, la parola di Dio agisce su di noi. Ma c'è un altro effetto della parola di Dio. La parola di Dio agisce anche con coloro che parliamo. Se quando noi andiamo a predicare nelle evangelizzazioni o predichiamo la parola di Dio a coloro che incontriamo sulla nostra vita e lo Spirito Santo ci guida a predicare la parola, succede una cosa meravigliosa, che la spada va a fendere anche le resistenze che ci sono nel cuore di colui o colei alla quale stiamo parlando. Dobbiamo sapere, e lo sappiamo per certo, però a volte ce lo dimentichiamo, che in 2 Corinzi capitolo 4 è scritto che lo spirito di questo mondo ha accecato le menti. Allora chi può risvegliare le menti di coloro che sono stati accecati dallo spirito di questo mondo? La parola di Dio. La parola di Dio va a combattere, essendo una spada, e questo ce lo dice anche il Signore Gesù, nella parabola del seminatore, in qualche modo, la parola di Dio vuole combattere contro tutto ciò che c'è nel nostro cuore, o nel cuore di coloro che incontriamo. I terreni di sasso, i terreni rocciosi, la strada, i terreni di sasso rocciosi, il terreno pieno di spine, e vuole attecchire nel buon terreno per dare frutto. Quel 100, quel 30 o quel 50 per uno. E questo vale anche nella Chiesa. La parola di Dio ci permette di proseguire nella nostra santificazione. La parola di Dio è fondamentale. La Chiesa non può andare avanti senza la parola di Dio. La parola di Dio è fondamentale. Non possiamo vivere senza la parola di Dio. che viene e affetta la nostra vita, e sonda la nostra vita, e taglia la nostra vita, affinché la nostra santificazione prosegua, separando ciò che è spirituale da ciò che è carnale nella nostra vita. È fondamentale. E ha un ultimo, quindi due aspetti, tagliare nella nostra vita e combattere nella vita di coloro che sono alienati in qualche modo e accecati dallo spirito di questo mondo che gli ha accecato le menti, seconda Corinzi 4, 2 e 3, se non ricordo male, o 3 e 4. E la spada ha un altro obiettivo, terzo ed ultimo, come strumento offensivo, ed è quello di combattere contro i dominatori, contro le potestà, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. E l'esempio ce l'ha lasciato il Signore Gesù. Quale fu il colpo di spada? Perché c'è stato un colpo di spada che Gesù ha inferto a Satana nella tentazione. Sta scritto. La parola di Dio è la spada. Satana lo tentava e il Signore Gesù ha inferto un colpo, tre colpi, almeno quelli che ci sono raccontati, ce ne saranno stati altri. Nonostante Satana lo tentasse pure con la parola di Dio, traviata, come lui sa fare, sta scritto. Sta scritto. Ecco il fendente della spada dello Spirito. E Gesù brandiva, essendo egli stesso la parola, la brandiva con lo Spirito Santo. Sta scritto. E questo è un modo che il Signore ci dà per resistere alle tentazioni. Gesù usò la parola per resistere alle tentazioni. Io credo, secondo le scritture, che questo sia un insegnamento per noi per resistere alle tentazioni. Quando noi siamo tentati, e lo siamo giornalmente, in molti modi, in diversi modi, dobbiamo resistere con la parola di Dio. Sta scritto. Sta scritto. Sta scritto. E questo fendente è fondamentale. Per questo che la parola di Dio dice, la parola di Dio abiti in voi, la parola di Cristo dice, abiti in voi, con abbondanza, doviziosamente. Perché quando la parola di Dio abita in noi, come dice l'apostolo Giovanni, in 1 Giovanni 2, versetto 14, giovani vi ho scritto perché siete forti, e perché siete forti, dice perché la parola di Dio dimora in voi. 1 Giovanni 2, 14, giovani vi ho scritto perché siete forti, e siete forti perché la parola di Dio dimora in voi, perché Cristo dimora in voi. Ed è l'unico offendente, l'unica spada, l'unica arma offensiva che abbiamo per difenderci da noi stessi, primo aspetto della parola, che scava e separa e fende, divide, e dai dominatori di questo mondo di tenebre che vogliono attentare alla nostra gioia, alla nostra vita, per farci credere. Il diavolo vorrà sempre farci credere che Dio non ci ama, che si è dimenticato di noi. Ma Dio veramente ha detto, dall'inizio lo ha fatto, non è cambiato, vuole fare questo, perché ci odia, è un ladro, è un brigante, e ci odia, odia le creature di Dio, e odia il fatto che Dio ci ami. Odia il fatto che Dio ci ama. E ci accusa, ma noi abbiamo la parola, sta scritto che Dio mi ama e io ci credo. Abbiamo conosciuto l'amore di Dio e gli abbiamo creduto. L'ultima cosa, perché è tardi, l'ultima cosa che volevo vedere con voi, quindi accorcio un po', è il versetto 18, che è l'ultima parte dell'armatura, sebbene non sia propriamente parte dell'armatura, in qualche modo, è certamente è certamente un qualcosa di importante, di fondamentale, che per me è parte dell'armatura. Cioè, parte dell'armatura in questo senso, che fa sempre parte del discorso che comincia al versetto 10, che dice: se volete stare in piedi, allora queste sono le istruzioni. Quindi questa è l'ultima istruzione, che dice al versetto 18, orando in ogni tempo, guarda caso, per lo Spirito, con ogni sorta di preghiere e di supplicazioni, e da questo vegliando con ogni perseveranza e supplicazione per tutti i santi. Ed anche per me, a ciò che mi sia dato di parlare apertamente, per far conoscere con franchezza il ministero dell'Evangelo. Una cosa diverse cose mi hanno colpito di questo passaggio, ma al di là certamente della prima parte del versetto che dice orando in ogni tempo, cioè pregando in ogni tempo, ci sono altri passaggi che dicono nella scrittura pregando in ogni luogo, in ogni momento, e pregando per tutti i santi, ci sono altri passaggi, per esempio in Prima Timoteo, dove la parola di Dio ci esorta a pregare per tutti gli uomini e anche per quelli che sono in autorità, fa diversi esempi di re e fa diversi esempi la parola di Dio. Quello che mi ha colpito ieri di questo passaggio è la richiesta che fa Paolo per se stesso. Mi ha colpito molto. E dice: ed anche per me pregate. Qual era l'interesse di Paolo in questa preghiera? Era un uomo in carcere. Avrei potuto dire: pregate che possa uscire dalla prigione, perché non ne posso più. L'ambasciatore in catena vuol dire che era in prigione. A ciò che mi sia dato di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il ministero dell'Evangelo, per il quale io sono ambasciatore in catena, affinché io l'annunzi di nuovo, francamente, come conviene che io ne parli. Allora, questo passaggio non abbiamo tempo di leggere, avevo preparato un brano, e leggetelo a casa perché è molto bello, Atti capitolo 4 dal versetto 23 al versetto 31, ma c'è l'ultimo versetto, dico io il contesto è quello di gli apostoli Giovanni e Pietro e Giovanni, che vengono liberati dal Sinedrio dopo che erano stati arrestati perché avevano parlato di Gesù, e viene intimato loro di non parlarne più. Loro si riuniscono con gli altri e cominciano a pregare. E mi ha colpito, leggendo questo passaggio, al versetto 29, che dice: e adesso, Signore, considera le loro minacce, guardate, e concedi ai tuoi servitori di annunziare la tua parola con ogni franchezza. E al versetto 31, dopo che lo Spirito Santo, è scritto che il luogo dove erano tremò, e furono tutti ripieni dello Spirito Santo e annunziarono la parola di Dio con franchezza. Allora pensavo questo, è l'ultima cosa che dico questa sera perché oramai è tardi, ma questa preghiera è fondamentale. Ed è un po' che il Signore in altri passaggi della parola di Dio me la porta alla mente. Dobbiamo pregare che la spada sia brandita dallo Spirito Santo, la parola di Dio, affinché noi annunziamo l'Evangelo con franchezza, apertamente, con franchezza. Che cos'è la franchezza? La franchezza è il Vangelo così com'è. La parola dice non un altro Vangelo, se chiunque predica un altro Vangelo sia anatema, dice la scrittura. Ma mi sono sentito compunto nello spirito, ho pregato per questo, affinché noi annunziamo, io stesso e tutti noi possiamo annunziare l'Evangelo, la parola di Dio, con franchezza, senza aggiungere nulla e senza togliere nulla, perché gli uomini hanno bisogno della predicazione franca della parola di Dio per mezzo dello Spirito Santo. E questo è importantissimo. Concedi ai tuoi servitori di annunziare la parola con ogni franchezza come si conviene. E questa è una preghiera che io ho fatto e penso che il Signore ci esorti a farla, perché Paolo chiese per se stesso che i fratelli pregassero esplicitamente per questo. Bene, questa è l'ultima cosa che il Signore mi ha messo nel cuore. Terminiamo qui l'epistola agli Efesini. Tre cose volevo ricordare. Uno, rivestiamo la completa armatura di Dio. È un ordine, è un comandamento da parte del Signore. Due, L'armatura è di Dio. Cioè, questo testimonia ciò che abbiamo letto nei capitoli 1, 2, 3, che Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Ci è stato dato tutto, è tutto a nostra disposizione. Basta solo che lo vogliamo. Ricordandoci che Dio ci ha benedetti affinché noi possiamo continuare a camminare, capitoli 4 e 5, fino direi a versetto 22 abbondante, affinché possiamo camminare nella santificazione. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, dice la parola. Dio ha a cuore, vuole la nostra santificazione, poiché non cade a terra la parola che dice siate santi perché io sono santo. E siccome il santo dimora in noi, noi siamo un tempio santo. Perché il santo dimora in noi, come quando Mosè alla presenza dell'Eterno, il Signore gli dice il suolo in cui tu stai è suolo santo, così in noi c'è lo Spirito Santo, il corpo in cui lo Spirito sta è santo. Voi siete il tempio dell'Iddio vivente, dice la parola. Affinché possiamo continuare nella santificazione per resistere, come dice Efesini capitolo 6, agli attacchi e alle aggressioni del nostro nemico. Per poter dire con tutti insieme con l'Apostolo Paolo, presto o tardi ho combattuto il buon combattimento, perché c'è un combattimento da combattere. Ho combattuto il buon combattimento con l'armatura di Dio e con la grazia di Dio. Ho finito la corsa e ho serbato la fede. Ma non finisce qui, perché per chi ha finito la corsa e ha serbato la fede c'è una corona. C'è una corona. E per questo mi è riservata la corona che Dio darà a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione. Che il Signore ci benedica. Amen.